ci sono rimasti ancora tre piccoli brani dal discorso della montagna di Gesù. Il primo brano che ci è rimasto è il capitolo 7, dal versetto 7 a 11. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi ha il figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Gesù vuole aiutarci ancora ad instaurare un rapporto con Dio, col Padre. E vuole che il nostro rapporto con Dio sia un rapporto di piena fiducia. Perché Dio, a Dio nulla è impossibile. E quindi per noi non è impossibile chiedere nulla. Non è impossibile, cioè è possibile chiedere tutto a Dio. Perciò in qualunque situazione noi ci veniamo a trovare, è come se Gesù ci dicesse: nessuna disperazione, neanche nelle situazioni più difficili non c'è posto per la disperazione nel cuore del cristiano, ma nel cuore del cristiano c'è posto sempre per un rapporto di fiducia col Padre. Come nella paternità umana c'è qualcosa di buono, notiamo che il papà, quando il bambino chiede qualcosa, il papà non risponde dando qualcosa di cattivo. Se questo avviene nella paternità umana, quanto più avviene per la paternità di Dio. Dio è attento, non è insensibile. Quanto più il Padre vostro darà cose buone a quelli che gliele domandano. Chiaramente cose buone, a quelli che domandano cose buone. Quindi per noi che ci mettiamo davanti a Dio con fiducia per chiedere qualche cosa, ci interrogheremo prima di domandare: è secondo la tua volontà? Sono cose buone quelle che chiedo? E allora può venirci anche il dubbio, non lo so, tu lo sai, Signore, allora mi fido di te, ti chiedo di provvedere alla mia vita, anche se le cose non vanno secondo i miei desideri, però so che la mia vita viene guidata secondo la tua volontà, quindi mi affido a te. E allora San Luca traduce così queste cose buone nel Vangelo di San Luca, nel passo parallelo a questo. Dice così Gesù: quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Ecco qual è la cosa buona da domandare a Dio. Noi, dice San Paolo nella lettera ai Romani, non sappiamo neanche che cos'è conveniente domandare. Non lo sappiamo. In fin dei conti, in fondo, noi non sappiamo che cos'è bene per noi. Lo Spirito Santo lo sa, che è lo Spirito di Dio, che conosce i segreti di Dio e i segreti della nostra vita e del nostro futuro. Quindi chiediamo Spirito Santo, il quale pregherà in noi, chiederà a Dio le cose che veramente vanno bene per noi, e Dio ci esaudirà. Dio esaudisce i desideri dello Spirito. Quindi di fronte a Dio stiamo con immensa fiducia, addirittura con la fiducia di chi sa che Lui provvede al nostro bene più di quello che siamo capaci di chiedere. Se qualche volta qualche nostra preghiera ci sembra che non venga esaudita, succede che certe nostre domande non vengono esaudite da Dio. Ma perché? possiamo star sicuri, perché il Signore sa quello che va bene per me. E Lui certamente tiene conto di questa mia preghiera per un bene maggiore di quello che io sto chiedendo. Quando preghiamo possiamo quindi avere grande fiducia e sì, un grande amore per Dio. San Giovanni, nella sua prima lettera, dice addirittura così: questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di aver già quello che gli abbiamo chiesto. Sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto. E allora possiamo anche subito ringraziare, anche se non vediamo ancora, anche se non è ancora giunta a noi la grazia, ma è già partita dal cuore di Dio la grazia. Quando noi chiediamo qualcosa, qualunque cosa, secondo la sua volontà. Allora naturalmente prima di chiedere qualcosa ci faremo la domanda: è secondo la tua volontà, Signore? Se è secondo la tua volontà, fa così. E poi possiamo subito ringraziare, perché Dio non è sordo, non occorre dirgli 7 volte le cose che gli chiediamo, una volta sola, e poi ringraziamo, perché se è secondo la sua volontà siamo sicuri di aver già ottenuto, di aver già ricevuto udienza. Al capitolo 3, al versetto 22, sempre della prima lettera, ancora San Giovanni dice così: qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a Lui. Vedete come c'è sempre questo fare quel che è gradito a Lui. Dal momento che noi viviamo per Lui, Lui pensa a noi. E quindi esaudisce anche le nostre necessità, i nostri desideri. Così la stessa cosa più o meno anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, al versetto 13. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Chiedere nel nome di Gesù, quindi vuol dire in unità con Lui. Quindi in unità con Lui possiamo chiedere solo quello che a Lui piace, quello che è secondo i Suoi desideri, e sappiamo che i Suoi desideri sono desideri che guardano alla nostra salvezza eterna e alla salvezza di tutto il mondo. Ecco perciò l'atteggiamento del cristiano nella preghiera: fiducia in me, riconoscenza, attenzione alla volontà di Dio, per non essere egoisti durante la preghiera, perché con l'egoismo non possiamo incontrare Dio. Durante la preghiera dobbiamo essere, non solo durante la preghiera, ma anche durante la preghiera, dobbiamo rimanere nell'amore, in quell'amore che è fatto del dono della propria vita, dono della nostra vita alla volontà di Dio. Allora Dio viene incontro anche ai nostri desideri, quando questi desideri sono improntati, orientati a cercare quello che Dio stesso cerca. Un secondo passo nella finale di questo discorso della montagna di Gesù è questo: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Gesù ci mette davanti alla realtà, perché noi non ci lasciamo ingannare da nulla e da nessuno. Davanti a noi, già come avevano detto i profeti nell'Antico Testamento, stanno due vie, la via della vita e la via della morte. Diceva così Mosè al popolo: vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare le sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare e prendere in possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare e prostrarti davanti ad altri dei a servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare in possesso passando il Giordano. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità. Davanti a noi stanno due possibilità, la via della vita, la via della morte. Gesù dice: stanno davanti a noi due porte. Una porta è molto larga, la strada che conduce a questa porta è molto spaziosa e facile, e molti la imboccano. Van dietro a quel che è comodo, van dietro a quel che è facile, van dietro alle loro passioni, van dietro ai loro istinti. L'altra porta è stretta e la via che conduce è stretta ed angusta. È la porta che conduce alla vita. È una porta difficile perché? Una porta stretta perché? Perché comporta guardare non a quel che è comodo, ai nostri istinti, ma comporta guardare a Dio, al suo amore. Comporta guardare ai desideri di Dio, che sono desideri che la nostra vita sia un dono. E questo costa. E Gesù, sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, al versetto 12, dice così: il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Naturalmente non intende i violenti con gli altri, ma chi sa essere violento con se stesso, cioè chi sa dominare i propri impulsi, la propria spontaneità, e sa accogliere i desideri e la volontà di Dio. Sa essere attento all'amore di Dio. Così l'insegnamento degli apostoli, che hanno già sperimentato nella loro vita questo cammino, dicono così negli Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetto 22. Dopo aver predicato il Vangelo, ritornarono a Listra, rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, poiché dicevano: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. E su questo sono concordi tutti gli apostoli. San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi 3:3, dice così: perché nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Voi stessi infatti sapete che a questo siamo destinati. Quando già eravamo tra voi, vi preannunziavamo che avremmo dovuto subire tribolazioni, come in realtà è accaduto e voi ben sapete. È necessario subire tribolazioni. E nella seconda lettera a Timoteo, ancora San Paolo dice così al suo discepolo: insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. La vita cristiana è una vita di gioia profonda, sì, ma che costa? Costa la rinuncia a se stessi, già Gesù l'aveva detto, chi non rinuncia a se stessi, chi non rinnega a se stessi, non può essere mio discepolo. E così gli apostoli ce lo ripetono continuamente. Anche la lettera agli ebrei, al capitolo 12, versetti 3 e 4, dice così: pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Come Gesù ha avuto ostilità, così le avete anche voi, quindi guardate a Lui, in questo modo avrete il coraggio di andare avanti. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. Non siete ancora arrivati poi a morire, avete ancora strada da fare in questa sopportazione. E al capitolo 13, sempre della lettera agli ebrei, dice così l'apostolo: anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, patì fuori della porta della città. Usciamo dunque anche noi dall'accampamento e andiamo verso di Lui portando il suo proprio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Portando il suo opprobrio, di come Gesù è stato disprezzato, quel disprezzo cadrà certamente addosso ai suoi discepoli, cade addosso a noi. E ancora al capitolo 10 di questa stessa lettera dice così: richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta, ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa. Ecco quindi la porta stretta. Noi sappiamo che questa porta è stretta anche per altre parole di Gesù, che ha detto: quant'è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli. Quindi possiamo dire la porta è stretta perché ci costringe a lasciar giù tutto, tutti i nostri bagagli, tutti i nostri fagotti, tutto quello che crediamo che sia necessario per la nostra vita, non è necessario. Il Signore vuole il nostro cuore. Quindi lasciando tutto possiamo passare per la porta stretta. C'è un'altra parola che ci può aiutare a osservare questa porta. È la parola che adopera Gesù nel Vangelo di Giovanni quando dice: io sono la porta. Chi entra attraverso di me sarà salvo. Ecco, allora comprendiamo, guardando questa porta che è Gesù stesso, cerchiamo di assimilarci a Lui, di diventare simili a Lui, e quindi entriamo nella gioia e nella gloria di Dio. Il discorso della montagna termina con altri due piccoli brani, nel quale Gesù dice chi è il vero discepolo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Quello che conta non è saper predicare. Quel che conta non è essere capace di far miracoli. Quello che conta non è essere capace di scacciare demoni. Quello che conta non è saper dire belle preghiere, non chi dice Signore, Signore. Che cos'è che conta? Conta ascoltare Gesù e fare quel che Lui ha detto. Ubbidire. Questo è. Il vero discepolo di Gesù non è colui che prega bene. Non è colui che fa miracoli, non è colui che predica bene. Perché si può arrivare al paradosso di far miracoli, predicare bene, pregare con bellissime preghiere e non essere conosciuti da Gesù. Gesù riconosce come suoi quelli che fanno quel che Lui dice. Ecco perciò tutta la nostra attenzione sarà in questa direzione, ascoltare. Per questo dobbiamo adoperare molto tempo della nostra preghiera, diciamo così, non nel dir su parole, nel dir su preghiere, ma nell'ascoltare quel che Lui ci vuol dire. Quindi leggere il Vangelo, meditarlo, stare in silenzio, sentire cosa vuoi Signore da me. Ecco la preghiera, diciamo così, principale del cristiano, il silenzio, l'ascolto, per poter fare quello che il Signore ci dice in questo ascolto. Perciò conclude Gesù le sue parole: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti, s'abbatterono su quella casa ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Anche lui avrà difficoltà, ma non resiste. Il cristiano, Gesù ce lo presenta, non come uno che non ha difficoltà. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Il cristiano continua ad avere difficoltà, ma se è fondato in Gesù, cioè se è obbediente a Gesù, la sua vita eterna, la sua vita divina resiste. La sua persona è salva. Chi si fonda su Gesù. Quindi questo comporta che noi non ci fondiamo su di noi, sulle nostre capacità, sulla nostra intelligenza, sulle nostre convinzioni, no. Neanche sulle nostre virtù. Non possiamo pensare di essere salvi perché abbiamo noi delle buone virtù. No, noi ci fondiamo sulla roccia, la nostra casa, cioè la nostra vita interiore, la nostra vita, tutto anche esteriore, la fondiamo su quello che è Gesù, sulla sua presenza, sulla sua opera, sulla sua parola. Stiamo in obbedienza a Lui e la nostra vita allora sarà salva. Dio ci ha dato Gesù perché noi possiamo impiantar bene la nostra vita, impiantar bene la nostra casa. Metterla al sicuro. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, non come gli scrivi. Difatti la parola di Gesù è parola di Dio. Ha autorità. Tutte queste parole che abbiamo sentito da Lui le prendiamo come parole di autorità per noi. Valgono più di quello che noi avremmo potuto pensare da soli. Quindi confronteremo la nostra vita sempre sulla parola di Gesù, non solo sulle nostre convinzioni. È troppo poco. O noi dobbiamo formarci delle convinzioni radicate nella parola di Gesù. Allora sì. Ecco, durante questo silenzio cerchiamo di riconquistare piena fiducia in Dio, chiedendogli Spirito Santo. Cerchiamo di offrire la nostra vita a Lui, alla Sua parola, alla Sua volontà, anche se questo costa, anche se questo costa entrare per una porta stretta, camminare una strada a momenti difficili. Ma questo ci dà la certezza di essere al sicuro, di essere piantati bene sulla parola di Gesù, quindi di essere già con un piede nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Ecco, cerchiamo durante questo tempo di silenzio di metterci in un atteggiamento proprio di grande umiltà e di dire al Signore: io proprio non valgo niente, non sono capace di meritarmi nulla, tu sei tutto, tu vali tutto, posso soltanto amarti e fare per amor tuo quelle poche cose che sono capace: preghiera, elemosina, digiuno, qualcos'altro. Digiuno può essere di tante forme in questi giorni, digiuno delle parole, per esempio. L'elemosina può essere in tanti modi, può essere il sorriso, un modo di accostare gli altri, di amarli. La preghiera può essere in tanti modi, anche mentre si lavora, anche mentre si va per la strada, tenere il nostro cuore immerso in quello di Dio, quando nessuno lo vede, nessuno lo sa. Facciamo qualche esercizio di preghiera in questa mattina nascosta. Lo sappiamo tutti qui noi che gli altri stanno pregando, quindi non possiamo neanche nascondere granché, ma proviamo a farlo proprio: nessuno lo sa che io sto con te adesso, Signore, voglio proprio farlo solo per un atto d'amore per te. Non darmi niente, non voglio guadagnarmi niente con questo, lo faccio solo come un atto gratuito. Ci penserai tu a salvarmi per i tuoi meriti. Io voglio solo rispondere al tuo grande amore con dei piccoli atti di amore. È la giustizia di Dio che ci fa entrare nel suo regno, cioè è il suo amore misericordioso che si china su di noi, che ci salva. Perciò stiamo con umiltà di fronte a Lui e con grande fiducia.